Grazie Presidente. Dunque, proverò a toccare diversi aspetti, perché diverse sono le questioni sollevate dall'ordine del giorno presentato. Dunque, secondo i dati dell'ONG Open Doors for UVER, tra il 1 novembre 2016 e il 31 ottobre 2017, 3.060 sono stati i cristiani uccisi, 1.922 quelli incarcerati, 393 le chiese prese di mira. Sempre secondo questo report, le persecuzioni si sono allargate a livello geografico e numerico negli ultimi anni, soprattutto in Medio Oriente e nel sud-est asiatico. Secondo l'Index Mondial de Persecution des Chrétiens, questa tragedia riguarda i cristiani che vivono in Corea del Nord, in Afghanistan, in Giordania, in Tagikistan, in Malesia, in Turchia, in Egitto, e purtroppo molto lunga è la lista. Non sono solo persecuzioni delle vite, milioni di cristiani nel mondo sono vittime di persecuzioni anche dei diritti e persecuzioni politico-sociali. Alla base di queste persecuzioni non solo il diffondersi dell'ideologia dell'Islam radicale, badate bene che utilizzo l'espressione ideologia dell'Islam radicale, che attecchisce soprattutto dove c'è povertà, ignoranza, ma soprattutto dove c'è fragilità politica, si veda per esempio l'Iraq, ma anche a causa del rigurgito di nuovi nazionalismi, si veda quello che sta accadendo in India. Purtroppo l'intolleranza religiosa, che spesso sfocia in vera e propria violenza, riguarda anche altre religioni. Nuovi antisemitismi e islamofobia si stanno diffondendo in quella civile Europa che, in quanto ad intolleranze, nel passato ha avuto, ahimè, tanto da raccontare. Oggi, in quel civile Occidente, che spesso tanto civile non è, vari sono gli atti di persecuzione religiosa che si consumano spesso all'ombra dell'attenzione pubblica. Il 18 giugno 2017, Darren Osborne, britannico legato agli ambienti dell'estrema destra locale, ha attaccato alcune persone davanti ad una moschea di Londra. Nella notte di venerdì 3 marzo, pochi giorni fa, nel silenzio dei media, Mireille Knoll, ebrea scampata alla retata del velodrome di Vers il 16 luglio del 1942, nella civilissima Parigi, dopo ripetute denunce fatte contro il suo vicino di casa che la insultava per la sua religione, è stata uccisa con 11 coltellate e bruciata. Dal 2014, anno in cui l'ISIS si è proclamato la nascita dello Stato Islamico, numerosi attentati sono stati compiuti sia nei territori sotto controllo del sedicente Stato Islamico che in Europa. Purtroppo i media e la politica italiana, che come dicevo nel mio precedente intervento spesso sono così prese dall'osservazione del proprio ombelico che a stento riescono a guardare a quello che accade un po' più lontano dai confini italiani, o se ne interessa solo quando scoprono che la guerra civile, che le guerre causano esodi di profughi, molti dei quali arrivano sulle coste italiane. È però bene sottolineare che è in atto qualcosa di ben più complesso di quello scontro di civiltà maldestramente profetizzato e spesso strumentalmente utilizzato da Huntington nel 1996. I morti islamici per mano dei cosiddetti islamisti solo nel 2015 furono oltre 23.000, purtroppo non sono riuscito a trovare dati attendibili più aggiornati. Vittime in Europa e soprattutto vittime di quella guerra civile tra sunniti e sciiti che per rilevanza e complessità può essere paragonata a quella che in Europa ebbe la guerra dei 30 anni, che dal 1618 al 1648 vide lo scontro delle diverse sette cristiane in Europa. In questo contesto il collega Morandi ci invita a testimoniare, cito testualmente dal suo ordine del giorno, l'identità culturale e religiosa della nostra comunità e a realizzare un presepe che, non so, definirei corale. E non solo, il nostro collega ci chiede di invitare le associazioni di stranieri, cito testualmente, per una maggiore conoscenza e una maggiore comprensione delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Ecco, io invece penso, collega Morandi, che le tradizioni non si insegnano, non si impongono, al massimo, come diceva uno storico, si possono inventare. E penso che se non usciamo da questa retorica che non definirei coloniale, che ci affida una funzione cattedratica e relega, frutto di una mentalità coloniale, che ci affida una funzione cattedratica e relega gli altri invece ad una posizione subalterna, e a noi, a chi deve impartire qualcosa, ecco, da questa situazione non usciamo tanto facilmente. L'integrazione è un percorso lungo e complesso, ma soprattutto deve porre coloro che vogliono costruirla in una posizione paritaria. Non ci sono maestri e alunni, ma ci sono esseri umani, uguali. Se di esempi vogliamo parlare, allora io voglio portarvene uno, voglio portarvi quello di Nazimabad, in Pakistan, uno dei pochissimi luoghi di quest'area dove cristiani e musulmani pregano assieme, addirittura dove la moschea e la chiesa cattolica condividono il muro divisorio, e dove il parroco cattolico e l'imam coordinano gli orari di preghiera e le celebrazioni, garantendo così agli uni e agli altri di pregare in assoluta sicurezza. Ecco, io vorrei concludere con le parole del parroco di questa chiesa, che in un'intervista ha recentemente detto: nel 1994, quando i nostri fratelli musulmani... Posso, Presidente?
Consigliere Galli, abbiamo capito che siamo a Modena. Appunto, perché siamo a Modena, abbiamo il diritto di parola tutti, per cui la lascia parlare. Ecco, grazie.
Posso? Nel 1994, ha riferito in un'intervista a questo parroco, quando i nostri fratelli musulmani stavano per costruire la moschea di fianco alla chiesa e ci hanno chiesto se avessimo delle obiezioni, abbiamo accettato la loro decisione con entusiasmo. E continua il sacerdote: la vera umanità è servire l'uomo. Prima di essere musulmani e cristiani siamo tutti uomini, e questo ci avvicina nel dire le nostre preghiere assieme.